Basta immaginare di entrare in una stanza gremita di persone e poter decifrare istantaneamente il conto in banca, il potere politico o perfino l'integrità morale di ogni singolo individuo lì presente.
Sarebbe comodissimo, diciamo la verità.
Decisamente. E tutto questo basandosi unicamente su un'occhiata al colore delle maniche o al taglio del mantello. Niente presentazioni, niente convenevoli. Nel Medioevo una situazione del genere non era fantasia, era la rigida e direi spietata architettura visiva della società.
Assolutamente.
La stoffa non serviva banalmente a proteggersi dal freddo o, sai, a coprire il corpo. L'abbigliamento era un sistema di comunicazione totale. Le vesti diventavano, nel senso più letterale e profondo del termine, delle vere e proprie parole cucite nel silenzio.
Questa è un'immagine che inquadra perfettamente l'essenza di quell'epoca, in un contesto storico intriso di una spiritualità che, permeava ogni istante della vita. L'atto di vestirsi assumeva un peso teologico enorme.
Cioè, non era solo moda.
Per niente, figuriamoci. C'era un concetto filosofico di fondo molto forte, basato sull'idea di proteggere per spogliare. L'obiettivo teorico dell'abbigliamento religioso era proprio quello di sottrarre il superfluo, di nascondere la carne per poter arrivare al nucleo essenziale della fede.
Ed è esattamente qui che risiede la missione della nostra esplorazione di oggi. Spulciando le fonti storiche e i documenti che abbiamo analizzato, emerge una tensione formidabile.
Già, perché la teoria è una cosa.
E la pratica è un'altra. Se l'obiettivo teorico era togliere il superfluo, la pratica ci dimostra che la definizione stessa di superfluo variava enormemente a seconda di dove ci si trovava nella scala del potere.
Esatto. C'è una bella differenza tra un prete di campagna e un vescovo.
Ma infatti. Ok, analizziamo questo punto. Vogliamo guardare da vicino le fibre, i pigmenti, perfino le forme dei cappelli. Ne esce un palcoscenico in cui le diverse interpretazioni del Vangelo si scontravano frontalmente, insomma. Da una parte la ricerca della povertà assoluta, dall'altra l'ostentazione di una ricchezza sfacciata per giustificare il potere sulla terra.
Allora, per analizzare questa dicotomia, il punto di partenza ideale è proprio la base della piramide ecclesiastica. Dobbiamo chiederci come si presentava visivamente il clero che camminava nel fango delle strade medievali.
Quelli che facevano il lavoro sporco, diciamo.
Proprio loro. Il guardaroba dei semplici presbiteri, i sacerdoti di parrocchia, era il risultato di un compromesso. Da una parte la pura sopravvivenza economica, dall'altra le restrizioni gerarchiche.
Le fonti descrivono un equipaggiamento molto preciso, specialmente per affrontare i rigidissimi inverni dell'epoca. Indossavano un tabarro nero, che praticamente era un mantello a ruota pesantissimo, con maniche molto larghe.
Sì, roba per coprirsi bene.
E sotto questo mantello una veste di lana aperta sul davanti, foderata con lana di qualità inferiore per tenere caldo. E per il gelo non c'era alcuno scrupolo nell'usare le pellicce.
Però aspetta, anche lì c'era un limite preciso.
Certo, la gerarchia valeva anche per gli animali. Un prete comune poteva permettersi solo pelli di coniglio o al massimo di agnello, con delle scarpe ruvide in cuoio bruno. Niente lussi.
E il dettaglio fondamentale di questa divisa quotidiana sta nella palette dei colori. Era una tavolozza intrinsecamente spenta. Le tinture costavano, sai, cifre proibitive.
Quindi niente rosso sgargiante.
Ma figurati, un prete vestiva in tonalità tipo blu polvere, viola scolorito, grigio cenere o un verde bruno che sembrava fango. Anche il nero raramente era un nero profondo. Il colore brillante era una tecnologia di lusso che un parroco si sognava.
E la frattura visiva esplode letteralmente non appena guardiamo i ranghi superiori. I vescovi non usavano solo stoffe migliori, ma introducevano un elemento cromatico che storicamente ha sempre urlato potere.
Lo scarlatto?
Esatto, lo scarlatto. Le fonti parlano di abiti di un rosso intenso, con cappucci vermigli o violetti. Voglio dire, stiamo parlando di colori che l'impero romano usava per la sua elite dirigente.
E l'aspetto affascinante qui è che l'adozione dello scarlatto da parte dei vertici ecclesiastici non è affatto casuale. È un'appropriazione super consapevole di un codice visivo imperiale.
Cioè, rubano i codici di chi comandava prima?
Praticamente sì. Mentre il parroco si confondeva nei toni fangosi, il vescovo si staccava visivamente dalla massa, segnalando di far parte di una nobiltà sia spirituale che profondamente terrena.
Ma la cosa si fa ancora più stratificata quando dalle strade passiamo allo spazio sacro. Parliamo dei paramenti liturgici, sull'altare. Anche lì l'abito non nasce da una rivelazione divina, ma deriva dritto dritto dagli abiti civili romani.
Ma Chiesa li assorbe e li congela nel tempo, dandogli un significato allegorico.
Infatti abbiamo il camice, questa veste fino alle caviglie, tenuta dal cingolo, poi la stola, una striscia di circa 2 metri, e soprattutto la casula, o pianeta, che è un mantello senza cuciture laterali. E qui c'è una cosa curiosissima. Il camice doveva essere rigorosamente bianco per simboleggiare la purezza incondizionata.
Certo. E la realizzazione pratica di questa purezza svela un retroscena affascinante sulle tecnologie del Medioevo.
Aspetta, perché su questo punto c'è una contraddizione stridente. I testi insistono sul bianco come metafora di un'anima immacolata, eppure poi specificano che il bianco medievale non era mai candido. Era una sfumatura spenta, tendente al grigio o al giallino, praticamente color corda.
Un bianco sporco, insomma.
Esatto. Quindi come si può comunicare l'idea della perfezione costringendo i sacerdoti a indossare capi che sembravano vecchie tovaglie ingiallite? Non c'era il rischio che il messaggio passasse in modo un po' compromesso?
Questa è una dissonanza che vediamo noi oggi con i nostri occhi abituati ai candeggianti e ai detersivi chimici. Ma all'epoca la questione era tutta un'altra.
Ah sì?
Sì. La purezza del color corda non stava nella brillantezza, ma nell'assenza di contaminazione. Era lana non tinta, non manipolata da pigmenti artificiali.
Ok, quindi l'impossibilità tecnica diventava una virtù teologica.
Precisamente. Il limite tecnologico veniva sublimato. L'abito grezzo indicava un distacco dalle vanità cromatiche. Il color corda era puro proprio perché era povero e non ritoccato.
Capito. Però ecco dove la questione si fa davvero interessante. Se il color corda rappresentava l'umiltà, quando guardiamo i vertici della Chiesa c'è un vero e proprio cortocircuito logico.
Direi una voragine logica.
Davvero. Parliamo dei paramenti del pontefice e dei vescovi. La povertà evapora del tutto per lasciare spazio a un lusso direi inimmaginabile. C'era il paglio, questa striscia di lana per simboleggiare la pecorella smarrita portata dal pastore, ma la scena era rubata dai copricapi.
I famosi cappelli.
La mitra vescovile nel 300 e 400 diventa un'impalcatura pentagonale letteralmente incrostata di lamine d'oro, perle e pietre preziose.
Ed erano copricapi che, per la loro struttura e il loro peso enorme, modificavano fisicamente la postura di chi li indossava.
Ah, per forza.
Costringevano i prelati a muoversi in modo lentissimo, calcolato, sembravano delle statue viventi.
Il Papa spingeva questo concetto oltre ogni limite con il triregno o tiara papale. Non una mitra normale, ma 3 livelli sovrapposti di corone, una torre di gemme. Poi c'era il galero, il cappello rosso cardinalizio immenso. Perfino i diaconi avevano la dalmatica rigonfia di ricami d'oro.
Tutto vero.
Quindi la domanda sorge spontanea. Come facevano a religione fondata da un falegname che predicava l'umiltà estrema a giustificare a livello istituzionale grattacieli di diamanti sulla testa dei propri leader?
È il grandissimo paradosso del cristianesimo medievale istituzionalizzato. E non fu lasciato al caso, Fu codificato. Il punto di svolta è il secondo concilio di Nicea, nell'anno 787.
Cosa successe lì?
La Chiesa si trovò a dover bilanciare 2 cose opposte. Da una parte condannò formalmente il lusso personale e la mondanità dei chierici nel privato. Dall'altra dichiarò che lo splendore accecante delle vesti liturgiche non solo era tollerato, ma era assolutamente necessario.
Sembra incredibilmente conveniente per chi stava ai vertici. Quindi la Chiesa diceva di dover accumulare oro massiccio esclusivamente per il bene dei fedeli. Suona proprio come una scusa per tenersi i privilegi.
Ed è esattamente il motivo per cui poi ci furono enormi spaccature. Però, se ci mettiamo nei panni di un contadino dell'epoca, la logica di controllo delle masse funzionava.
In che senso?
Immagina una società dove quasi tutti vivevano in capanne buie, umide, in privazione cronica. Erano analfabeti. Concetti astratti come la gloria ineffabile di Dio non significavano nulla se non gli vedevi. Entrare in una cattedrale con le candele tremolanti e vedere un papa avvolto in broccati d'oro scintillanti.
Era come vedere il paradiso in terra.
Esatto. L'oro non era percepito dalla massa come il conto in banca del papa, ma come il riverbero fisico di Dio. Maggiore era l'ornamento, più era evidente che Dio abitasse lì.
Equazione perfetta, sfarzo uguale legittimità divina, ma come accennavi, non tutti se la bevevano. Anche all'interno della Chiesa c'era chi provava un disgusto profondo. Le fonti citano dei moralisti ribelli, gente come Giovanni da Capestrano o Bernardino da Feltre.
Figure intransigenti a dir poco.
Non facevano mezze misure, loro puntavano il dito contro il clero e dicevano praticamente che ogni perla cucita su una veste sacra era un tozzo di pane rubato a chi moriva di fame fuori dalla cattedrale.
E questa critica non rimase solo a parole. Si trasformò in movimenti strutturati che fecero della deprivazione visiva il loro manifesto. È quella che possiamo chiamare la rivoluzione del senza colore, partita con il monachesimo d'Occidente e la regola di Benedetto da Norcia.
I monaci... Loro si isolano, bonificano terreni, ricopiano testi e il loro vestiario diventa una dichiarazione di guerra contro i vescovi di lusso. Il principio benedettino è pazzesco, ogni tintura è menzogna.
Fortissimo, vero?
Sì, il colore artificiale era visto come un inganno del diavolo, una ribellione contro l'ordine della creazione.
E quindi adottarono la coccola, questa tunica con cappuccio di panno grezzo e ruvido, rigorosamente scura. I monaci di Cluny, potentissimi, scelsero il nero. Altri il violetto spento o il blu astro della lana grezza.
E non c'era solo il vestito, si modificava anche il corpo con la tonsura, no?
Certo, la chierica. Rasarsi la testa esponeva il monaco al freddo e lo marchiava come sottomesso. Una regola che è durata fino al 1972, pensa un po'.
Incredibile, eppure le fonti ci svelano un lato molto umano. Oserei dire ironico, partono con questo rigore assoluto, la lana che graffia la pelle. E poi...
Decennio dopo decennio si lasciano andare.
Un po' di sano imborghesimento.
Ma sì.
Sugli orli di quelle cocolle così severe iniziano a spuntare bordini di pelliccia per i polsi, bottoncini eleganti, dei nastri. La voglia di essere un po' più comodi o carini trova sempre uno spiraglio.
Ed è per combattere questo lento rilassamento che a metà del XII secolo arriva un'onda d'urto pazzesca, gli ordini mendicanti, francescani e domenicali. Loro non stanno chiusi nei monasteri, scendono nelle piazze.
In mezzo al caos delle città. E l'abito diventa letteralmente un'arma politica. Prendiamo Francesco d'Assisi. Lui era figlio di un ricco mercante. Indossare un saio grezzo color grigio o marrone topo per lui non era solo un atto spirituale.
Era un dito medio al sistema economico emergente, diciamo.
Esattamente. Rifiutava l'economia mercantile da cui proveniva. E c'è un dettaglio geniale che trasforma l'abito francescano in un trattato portatile. Via la cintura di cuoio. E al suo posto una semplice corda con tre nodi.
La povertà, la castità e l'obbedienza.
Era come un curriculum da indossare. Chiunque vedesse quei tre nodi capiva la sua missione, senza saper leggere una parola.
I domenicani fecero una cosa simile ma cromaticamente opposta. Invece della lana grezza marroncina, puntarono sul massimo contrasto. Tunica bianca, cintura in cuoio nero e un mantello di lana scura grandissimo.
Bianco e nero, nettissimo.
Sì, garantiva una visibilità pazzesca. In mezzo a un mercato medievale, ipercolorato e confuso, un domenicano lo vedevi a un chilometro di distanza. Erano progettati per catturare l'attenzione prima ancora di aprire bocca.
Però sorge un dubbio. In un'epoca senza stampa, senza social, dove la gente comune non leggeva, come facevano tutti a capire questi codici così complessi? Come imparavano che il triregno significava potere totale? E la corda umiltà.
La risposta ce l'abbiamo sui muri delle chiese. L'arte, l'architettura, le cattedrali erano i social media dell'epoca. Attraverso gli affreschi, questi codici di abbigliamento venivano insegnati alle masse.
È vero. Le fonti ci portano in un tour visivo tra il Piemonte e la Valle d'Aosta. E i pittori non lasciavano niente al caso. Pensa all'abbazia di Stafford, vicino a Cuneo. Lì c'è un affresco che è brutale nel mostrare il potere.
Sì, da una parte c'è il trionfo cromatico assoluto.
Il Papa col trilegno, casula rossa vermiglia, tunica bianca accecante, e intorno a lui prelati con galeri rossi e mitre. Un muro di autorità invalicabile.
Che però ha senso solo se guardi la parete di fronte.
Esatto. Dall'altra parte chi c'è? Un gruppo di giovani monaci cistercensi, rigorosamente in ginocchio. Hanno la tonsura, lo scapolare di panno ruvido scuro. Insomma, l'affresco non è una decorazione carina. È una mappa che ti dice questi comandano, questi si sottomettono.
Se colleghiamo questo al quadro generale, questa traduzione del potere in pigmento diventa perfino teologica, e specialmente coi santi martiri.
Qui entriamo a Santa Croce, a Mondovì Piazza. Ci sono San Francesco e San Domenico, ok, vestiti umili come ci si aspetta, ma poi ci sono Santo Stefano e San Lorenzo, e loro indossano delle dalmatiche meravigliose.
Vestita da principi?
Sì. Santo Stefano ha una veste vermiglia con bordi ocra che sembrano d'oro. San Lorenzo ha un blu intenso con bordi rossi. La domanda è: perché dare vestiti da ricchi signori a gente morta atrocemente per la fede?
Questo vermiglio con insetti rari. Erano i colori più cari del mondo. Usarli per i martiri significava dargli un upgrade di status.
Cioè il sacrificio pagava.
Esatto. Il sangue versato veniva ricompensato con il lusso celeste. Usavano l'alta moda per spiegare il valore del sacrificio.
Una logica impeccabile per l'epoca. E tutto questo esplode nel castello di Fenis, in Valle d'Aosta. La Madonna della Misericordia che apre il mantello, sotto c'è tutto l'universo sociale.
Un censimento completo.
A destra i religiosi, il Papa col triregno d'oro, i vescovi col rosso cardinalizio, a sinistra i laici, l'imperatore vestito come il Papa, per importanza, e dietro i nobili con dei cappelli particolarissimi, tronchi di cono, le nobildonne con i balzi voluminosi, giù fino ai cortigiani che hanno delle anonime cuffie di tela. In pratica, se hai il triregno guidi le anime, se hai la cuffia abbassi la testa.
E tirando le somme di tutta questa analisi tra stoffe, colori, affreschi, cosa ci portiamo a casa?
Che il guardaroba religioso medievale era un linguaggio chiuso e potentissimo.
Un vocabolario non fatto per la moda, ma per stabilire i poli estremi. Autorità assoluta o sottomissione.
E la cosa che fa riflettere è che le ramificazioni di questo codice, in fondo, non sono mai sparite. Il concetto di parole cucite nel silenzio è radicato ancora oggi.
Assolutamente. L'abito è sempre un'armatura e un manifesto. Ci dice a che fazione apparteniamo e che immagine vogliamo imporre a chi ci guarda.
Oggi non abbiamo editti che ci dicono quanto devono essere lunghe le maniche, ma l'ossessione per il brand, le mode veloci o persino l'estetica minimalista estrema sono varianti moderne di quei codici medievali. Servono a definire dove stiamo nella nostra gerarchia sociale.
E arrivati a questo punto viene spontaneo farsi una domanda, guardando ai nostri armadi con una lente diversa. In un mondo saturo di loghi e mode usa e getta, quali messaggi stiamo trasmettendo senza accorgercene con una semplice maglietta o una scarpa?
Bella domanda.
Quando scegliamo un capo d'abbigliamento al mattino, stiamo cercando di mostrare il potere esclusivo del nostro personale triregno, oppure stiamo perseguendo i tre nodi francescani? È uno spunto affascinante che, insomma, trasforma ogni armadio in un archivio di dichiarazioni silenziose, tutte pronte per essere lette dal mondo.